Abbiamo parlato di disinformazione e manipolazione dei flussi della comunicazione e soprattutto nel contesto della guerra tra Russia e Ucraina. Secondo lei ad oggi cosa è cambiato dall'informazione che avveniva prima, dalla disinformazione che magari prima poteva esistere e invece quello che sta succedendo adesso nel campo della comunicazione?
Allora, lo ricordava poco fa Scotto. La disinformazione di per sé intanto è sempre esistita e poi è una tattica, no? Lo ricordava nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale per cercare di distogliere l'attenzione in qualche modo dei nazisti rispetto a informazioni che riguardavano lo sbarco in Normandia. È solo uno dei tanti casi. Allora, in questo contesto, come dire, il protagonismo comunicativo però è ovviamente molto più diffuso e quindi non è più un gioco fra, come dire, un emittente, una controemittente, pensiamo a Radio Londra rispetto ad alcune informazioni o meccanismi che erano comunque, si contavano sulla punta delle dita, mettiamolo così, no? Ma diventa, nella situazione che stiamo vivendo, una vera forma di ibridazione fra soft, no? Come ci ricordava poco fa Giuseppe Anzera, e hard. No. E quindi le strategie militari si appoggiano su tattiche e dinamiche di controinformazione e viceversa. Nel caso della guerra dell'Ucraina lo stiamo osservando con una totale evidenza. Pensiamo al discorso sul numero delle vittime, no? Luoghi dove avvengono alcuni episodi, capacità in qualche modo di influenzare sul morale da un lato dei combattenti dell'esercito che in questo momento sta aggredendo e dall'altro sul morale delle persone che hanno deciso autonomamente di imbracciare magari le armi con scarsa preparazione rispetto a questo. Pensiamo a livello di capi di Stato, no? Putin fa giustamente il suo gioco quando si fa riprendere in un contesto come uno stadio pieno da 100.000 persone, le bandiere, le cose, e Zelensky, no, indossa perfettamente la figura del resistente, la magliettina verde militare, il selfie, la camminata nelle strade, no, della città assediata. Cosa sono queste cose? Disinformazione? No, è come dire strategia per parlare ai propri pubblici, no? In questo caso Putin parla a un pubblico interno e quindi deve, come dire, tranquillizzare le mamme preoccupate per i figli che stanno morendo in guerra e dire no, siamo ancora potenti, saldi, valorosi, no? E al pubblico esterno ho un consenso, sono tutti ancora con me, no? Zelensky fa, come dire, dal suo punto di vista, esattamente con mezzi differenti, con paradigmi di comunicazione differenti, la stessa operazione. Parla al pubblico interno, che è poi il pubblico della sua amata patria ucraina, che in questo momento sta resistendo, no? Sta dando tutto se stesso e produce processi fortissimi di identificazione, no? Quando dice io sono il presidente ma tutti siete il presidente, no? Io non vado via di qui, sarò l'ultimo dei combattenti insieme a voi, e quindi riesce a parlare con una straordinaria sintonia con le persone del suo popolo che in questo momento stanno resistendo e allo stesso tempo manda messaggi estremamente raffinati ai diversi interlocutori interni. Pensiamo alla straordinaria capacità che di nuovo assicurano le tecnologie digitali di parlare a un Parlamento, di scambiare, di intervenire con un filmato, cosa che ha fatto, no? All'interno del dibattito della Camera dei rappresentanti statunitensi. Sono tecnologie completamente differenti rispetto a quelle di Putin, ma altrettanto efficaci rispetto al pubblico a cui sono destinati. Ho aggirato forse il problema della disinformazione perché probabilmente, ma è emerso anche da alcuni interventi di stamattina, è forse quello meno rilevante dal punto di vista funzionale, no? È più interessante concentrarsi sulle strategie che ciascuno dei comunicatori utilizza rispetto al pubblico a cui sta parlando. provocatoriamente poco fa ci dicevamo con Angelo Baiocchi, no? Ma perché quando facciamo campagne di marketing, no, non si fa disinformazione su alcune caratteristiche del prodotto del concorrente e non si utilizzano strumenti per manipolare, non lo userei mai, no? Per tentare di dare, no, un senso all'atto di consumo, alla scelta, alla decisione, è quello che in definitiva vi insegniamo in una facoltà, no? Vi insegniamo a lavorare, quindi non aver paura di queste cose, comprendere come funzionano, essere severamente responsabili delle conseguenze di ciò che si fa, ma allo stesso tempo rendersi conto che siamo in un universo molto differenziato, molto sfaccettato e che nessuno ha l'arma finale in mano, perché poi in definitiva è questo che ci conforta.
Secondo lei quindi è importante che l'educazione e che le istituzioni aiutino anche le persone a capire effettivamente la comunicazione, ad avere gli strumenti e i mezzi poi appunto anche per interpretare quello che viene detto?
Sì, lo ricordavano molti prima, no? Giuseppe Anzera ha parlato di media literacy o di digital literacy. È evidente che dobbiamo investire in termini di competenza. Lui ne parlava come di un'azione a tempo lungo, no? Mentre vanno avanti i processi del banking, eccetera, tutto il resto. Bene, e costruiamo anche migliori competenze. Questo è un obiettivo di lungo periodo, è un obiettivo che dobbiamo perseguire dalla scuola, no? Con l'educazione civica alla cittadinanza digitale, fino a tutti gli altri sistemi in cui siamo impegnati. Ed è evidente che è un obiettivo assolutamente irrinunciabile e prioritario. Affianco a questo, come dire, bisogna investire nella consapevolezza degli operatori di informazione, perché in realtà questa è una chiave di volta importante, no? Questo lo ricordava Angelo Baiocchi nel suo intervento. Sto facendo un'operazione di cucitura rispetto a molte delle cose dette, no? Quando lui ha detto una volta c'era l'editore, una volta c'era l'editore e quindi la garanzia, la chiave in qualche modo di lettura era essere gli acquirenti di un prodotto editoriale che mi dava informazioni tutelate, garantite anche dal brand editoriale. Vuol dire, leggo il Corriere della Sera, leggo Repubblica. Bene, tutto questo non è che è cancellato, ma evapora. Intanto perché la presenza editoriale forte, diciamo, è più attutita dal fatto che ci sono tanti soggetti che parlano e tante piattaforme su cui si parla. E questo è il primo problema. Il secondo problema è che la capacità di promuovere da soli e quindi promuovere la propria vocalità senza la mediazione giornalistica è decisamente più forte. Quindi se prima per poter parlare agli altri dovevi passare dalla mediazione, come dire, da Zelensky fino all'ultimo dei TikToker ucraini, tutto questo è aggirabile. Allora questo produce un universo infinitamente più complesso da gestire, no? E le sfide diventano ovviamente più complesse. Non c'è, ripeto, una sola risposta o una sola soluzione, no? Basta prendere consapevolezza da un lato critico, media education o digital literacy education, da un lato, dall'altro, per chi fa come voi professione giornalistica, precisa consapevolezza del sistema ibrido in cui ci si muove, della perdita di funzione di alcune entità, mediazione giornalistica professionale, filiere editoriali, della crescita di quella che Castelsa chiama autocomunicazione di massa, no? Con tutte le conseguenze che comporta, e poi muoversi significa che non c'è una soluzione e purtroppo non c'è nemmeno un titolare primo della verità e della responsabilità.
Grazie mille, professore.